Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata dei giorni sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio torniamo a parlare della situazione del Covid con il Lazio che diventa zona rossa e dei vaccini, soffermandoci sulla piazza organizzata da Potere al Popolo a Montecitorio l'11 marzo per chiedere la sospensione dei brevetti sui vaccini ed altre rivendicazioni che garantiscano a tutti il diritto alla salute. Sul piano internazionale invece rilanciamo l'appello per la liberazione di Giorgio Abdallah, Dimitris Kouvoutinas, Pablo Hasél e di tutti gli altri prigionieri politici rivoluzionari attualmente detenuti che pagano il non volersi piegare alle politiche dell'UE con il pugno duro della repressione e del carcere. Ma ora passiamo la parola a Lorenza.
Ciao a tutti, è giovedì 11 marzo. È stata data di mobilitazione nazionale rispetto alla questione dei vaccini e siamo stati in piazza portando delle parole d'ordine molto chiare: infrangere i brevetti, annullare i profitti e difendere i diritti, come diceva lo striscione. Diciamo, Potere al Popolo è stato tra gli aderenti e ha declinato queste parole d'ordine in proposte concrete. La prima è che la salute deve essere pubblica e quindi non possono essere le aziende private ad avere il potere di decidere chi ha accesso alle cure e soprattutto a quale prezzo. La seconda è che ci sia trasparenza sui costi di produzione, sui fondi pubblici investiti per finanziare la produzione privata e sui contratti tra le autorità pubbliche e le multinazionali. Infatti abbiamo visto tutti come sono i contratti divulgati, tra molte virgolette divulgati, perché alla fine consistono in pagine di fogli le cui righe sono state completamente censurate, e quindi questa è la massima trasparenza che ci viene garantita al momento sulle condizioni contrattuali a cui i vaccini sono stati comprati dai paesi membri dell'Unione Europea. E la terza cosa è che dal momento che si è arrivati ai vaccini tramite lo stanziamento di ingenti fondi pubblici, il controllo di queste tecnologie deve rimanere nelle mani del pubblico. Cioè non è che il pubblico può finanziare la ricerca privata spendendo fondi a piacere e poi lasciare il monopolio della produzione, della distribuzione e della vendita al privato, dovendo poi ripagare i vaccini che appunto acquista. Le problematiche dentro a questa cosa sono confermate dal fatto che non solo dalle piazze, ma anche a livello istituzionale internazionale ci sono stati paesi come Sudafrica e India che hanno espresso l'esigenza di velocizzare la produzione dei vaccini per far fronte il prima possibile a questa situazione, avanzando all'Organizzazione Mondiale del Commercio la proposta di deroga sui brevetti dei vaccini, che è una cosa che permetterebbe ai paesi di produrli senza essere ricattati dalle case farmaceutiche, che non solo applicano i prezzi e le condizioni contrattuali che meglio desiderano, ma si permettono anche degli enormi ritardi sulla produzione, come abbiamo visto in questi giorni, e sulle consegne, oltre che tagli al personale, come il recente licenziamento del 15% dei dipendenti Pfizer in Belgio, che sono veramente uno schiaffo alla lentezza della produzione, alla lentezza delle consegne, e tutto questo per mettere al primo posto i profitti. Come sappiamo bene, tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, con a capo Bruxelles stessa, più il Regno Unito e gli Stati Uniti, sono assolutamente complici e reggono il gioco delle case farmaceutiche, lavorando per aumentarne i profitti, e per questo hanno risposto all'unanimità con un secco no a questa richiesta di deroga sui brevetti, e dichiarando quindi che non è un problema loro se la corsa dei contagi e delle morti non sarà affatto rallentata. E quindi sono questi i pilastri su cui si poggia il cosiddetto progresso europeo: la liberalizzazione dei saperi per la loro commercializzazione, la creazione di monopoli intellettuali che vanno a scapito dell'interesse pubblico, la predominanza dei guadagni delle grandi aziende sulla salute dei cittadini, cioè altro che Europa dei popoli. E la soluzione, come si è visto bene e come abbiamo ripetuto in piazza nei punti che ho elencato, è effettivamente a portata di mano, e se non si vuole mettere in pratica è semplice volontà politica, e sono proprio queste politiche che sta a tutti noi contrastare.
Continuiamo con Michelangelo che ci parla del Lazio che diventa zona rossa.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Da lunedì 15 di marzo il Lazio diventa ufficialmente zona rossa, il che vuol dire che noi nella nostra regione ci affacciamo, comunque ci entriamo in un nuovo lockdown che durerà chissà quanto, forse dalle 2 settimane si vocifera fino a dopo Pasqua. Di nuovo, a distanza da un anno del primo lockdown e quindi dall'inizio della pandemia, che ricordiamo era avvenuto il 9 di marzo, per cui effettivamente è passato giusto un anno, si fa vedere che ha gli stessi problemi di prima, ovvero i contagi che salgono vertiginosamente. Quale sia dinanzi a questi problemi la risposta schizofrenica delle nostre istituzioni regionali e delle nostre istituzioni governative, ovvero in un momento in cui si era deciso di allentare completamente la tensione per rimandare tutti a lavorare e ricominciare a produrre, si è visti che le varianti e in generale la curva dei contagi si è impennata e quindi non ci resta altro da fare che richiudere tutto un paio di settimane, forse un mese chissà, e sperare che vada meglio, come è successo del resto a Natale. Ci fa vedere ancora che siccome gli strumenti che il governo mette in campo in questo momento sono gli stessi che ha messo in campo all'inizio, e dell'inutilità che si sono dimostrati questi strumenti in un primo momento, ci fa vedere appunto come non sia cambiata di una virgola la strategia del governo rispetto al Covid. Quindi diciamo che in questo momento ci avviamo verso una nuova fase di lockdown all'interno della nostra regione, con tutto ciò che il lockdown prevede. Diciamo che se in un primo momento, cioè sostanzialmente la gente, i giovani, comunque il nostro settore di riferimento, quindi gli studenti lavoratori e i lavoratori giovanili in generale che avevano ripreso, magari qualcuno aveva ripreso a lavorare nel settore della ristorazione, appunto che impiega la maggior parte della manodopera dei giovani, adesso con la totale serrata delle attività commerciali si ritrova di nuovo in mezzo a una strada senza una fonte di sostentamento, e dal governo non penso che stiano arrivando, cioè dal nuovo governo Draghi non arriveranno, non abbiamo che da aspettarci soldi, non abbiamo da aspettarci aiuti e contributi per andare avanti. Quindi ci fa vedere come dopo un anno di pandemia il nostro governo non abbia capito assolutamente nulla di come gestirla e continua a reiterare quelli che sono degli schemi già visti, degli schemi che non funzionano. Anzi, continuando con la responsabilizzazione individuale dell'individuo, appunto del cittadino, il quale sono cavoli suoi se si prende il Covid, deve stare attento a non uscire di casa, non fare niente, come se non lo facesse così per una sua scelta personale invece che per andare a lavorare per sostenersi. Quindi di nuovo l'alternativa è questa: stare o andare al lavoro con il rischio di prendersi il Covid per la propria salute, oppure stare a casa cercando di tutelare la propria salute ma senza ricevere stipendi, senza ricevere sussidi, senza ricevere niente, e quindi morire di fame. Noi con questo ricatto non ci stiamo, c'è bisogno di misure vere per i problemi delle persone, dei giovani in particolare, che in questo momento si trovano senza dover pagare affitto, dover pagare tasse universitarie, si trovano senza un impiego che gli permette di pagare le bollette, di pagare tutte le spese di fine mese. Ci vogliono misure concrete. Se come sembra il nuovo governo avrà ancora meno voglia di fare e di dare misure e soldi a chi ne ha bisogno rispetto al governo di prima, c'è bisogno di pretendere, c'è bisogno di lottare, perché così non si può andare avanti. Il nostro ricatto non può essere andare a lavorare e morire di Covid, oppure stare a casa per tutelarsi dal Covid e morire di fame. Adesso vedremo come il nostro governo centrale riuscirà a gestire la questione dei vaccini, non sembra per nulla promettente da quello che si è visto fino a questo momento. Fatto sta che se continuiamo con una gestione così schizofrenica del problema della pandemia, diciamo che è un problema che, come si è visto a causa della totale assenza di un coordinamento, di una direzione centrale dello Stato, di un'organizzazione, come ad esempio si è visto in Cina, che lascia le regioni spazio per ampi spazi di manovra, e con questo simpatico sistema dei colori che si sono inventati permette una autonomia alle regioni che evidentemente gli fa aprire quando gli fa comodo, gli fa chiudere quando ci sono troppe problematiche. Comunque diciamo che questa gestione schizofrenica della pandemia probabilmente non ci porterà da nessuna parte, e se continuiamo così ne avremo ancora per molto. Detto ciò, come già detto, c'è bisogno di misure concrete, aiuti seri, soldi stanziati per permettere alla gente di stare a casa nei momenti di lockdown, perché non possiamo stare a casa senza mangiare, perché se non abbiamo stipendi, se non abbiamo entrate. Detto ciò, vediamo come si evolverà la situazione dei contagi. Grazie mille, arrivederci.
terminiamo con Filippo che ci parla di tutti i prigionieri politici attualmente detenuti per essersi liberati dalle politiche del UE.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi di una iniziativa organizzata da tutte le forze che compongono la Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah, di cui fa parte anche la rete dei comunisti, che fa appello alla mobilitazione in solidarietà con Pablo Hasél, Dimitris Kofontinas e Georges Abdallah, e tutti i politici, i prigionieri politici e rivoluzionari. Ecco, ricapitoliamo velocemente le tre storie di questi compagni vittime della repressione europea. Georges Abdallah, comunista libanese e combattente della resistenza per la Palestina libera, è da sempre al fianco dei popoli oppressi, è da 37 anni detenuto in Francia e vittima di una persecuzione giudiziaria che dal 99 gli nega costantemente la libertà condizionale alla quale avrebbe diritto. Come ricorda lo stesso Abdallah, la giustizia è sempre giustizia di classe, al servizio di una politica di classe inserita nella dinamica globale di una guerra di classe su scala nazionale e internazionale. Gli ideali di Georges Abdallah sono incarnati nelle lotte anticapitaliste e antiimperialiste delle masse popolari, dal Maghreb al Medio Oriente, contro ogni forma di dominio politico, economico e sociale da parte dell'Unione Europea e contro ogni forma di regressione e di repressione da parte dei governi nazionali e reazionari. Le ingerenze nella crisi politica in Libano e il sostegno economico-militare della repressione in Tunisia e in Egitto rendono la Francia la colonna portante dell'aggressione imperialista dell'Unione Europea nella regione. Dimitri Kofontinas è invece un membro dell'organizzazione rivoluzionaria greca del 17 novembre, che prende il nome dalla repressione assassina di un movimento studentesco contro la dittatura dei colonnelli. Ricordiamo che il 13 novembre del 73 gli studenti del Politecnico di Atene, che avevano chiesto la caduta della dittatura dei colonnelli, e il movimento è cresciuto fino al 17 novembre, quando diverse altre università del paese sono insorte. A quel punto il regime decise di inviare i suoi carri armati per attaccare il movimento di protesta. La repressione lasciò circa 27 morti e diverse centinaia di feriti. Il regime cadde meno di un anno dopo. Il movimento rivoluzionario antiimperialista del 17 novembre nacque alla fine degli anni 70 in riferimento a questi eventi e Kofontinas fu una delle sue figure emblematiche. Dal 2002 Kofontinas sta scontando una condanna a vita. Dall'8 gennaio del 2021 è in sciopero della fame e della sete. Dal 22 febbraio per chiedere il ricongiungimento familiare. Ora è in condizioni critiche. Nel frattempo, in Spagna, un rapper comunista e antifascista, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e antirealista, viene represso dalla monarchia e dagli eredi del franchismo per averli sfidati in alcune delle sue canzoni, per aver preso posizione contro la Costituzione del 78, ereditata dal periodo franchista, e per aver dato il suo appoggio ai prigionieri politici dello Stato spagnolo. Pablo Hasél è stato condannato a 9 mesi di prigione per tweet insultanti contro la monarchia e la polizia. E questo martedì, 16 febbraio 2021, il rapper catalano è stato arrestato dalla polizia catalana in una grande operazione per estrarlo dall'università di Lleida, in cui si era barricato dopo la sua condanna da parte della giustizia borghese dello Stato spagnolo. Da allora la mobilitazione a sostegno del rapper è cresciuta in tutto lo Stato spagnolo e soprattutto in Catalogna, dove ogni notte si sono scatenate rivolte popolari per chiedere il rilascio di Pablo Hasél. Tutte e tre le storie di questi compagni sono l'emblema della repressione antidemocratica dell'Unione Europea e degli Stati che ne fanno parte, dove non è accettata nessuna visione di sistema alternativa a quella dominante. D'altronde ricordiamo come si è comportata l'Unione Europea in questi paesi. In Catalogna, dove negli ultimi anni le mobilitazioni delle masse popolari per l'indipendenza da Madrid hanno più volte mostrato la brutalità degli apparati repressivi della democrazia ereditati dal franchismo, con una transizione alla democrazia mai realmente compiuta. Ecco, in questo contesto lui ha appoggiato le violente azioni dei Mossos de Squadra, la polizia catalana, che in occasione del referendum autoconvocato del 1 ottobre 2017 hanno caricato gli elettori in fila ai seggi elettorali. Infine, nonostante le numerose mobilitazioni per l'amnistia, abbiamo assistito a qualche giorno fa all'ennesima torsione autoritaria dell'Unione Europea con il voto al Parlamento Europeo che ha revocato l'immunità parlamentare a 3 eurodeputati catalani: Carles Puigdemont, Toni Comín e Carla Ponsatí. In Grecia, invece, ricordiamo il commissariamento da parte della Troica dopo la capitolazione del governo di Alexis Tsipras nel referendum sul memorandum del 2015, e i vari governi assolutamente proni al volere di Bruxelles hanno determinato un impoverimento drammatico delle classi popolari. Le politiche neoliberiste di massacro sociale sono state sistematicamente accompagnate da una stretta autoritaria e repressiva contro quelle forze politiche, sindacali e sociali che hanno deciso di non arrendersi e continuare a lottare. Esprimiamo quindi la nostra piena solidarietà con Kufontinas e Pablo Hasél, e facciamo appello a manifestare pubblicamente il nostro sostegno a questi due prigionieri politici, ma anche a tutti i prigionieri politici e rivoluzionari che andranno partecipando al presidio in programma perché hanno partecipato al presidio di questa domenica alla stazione di Ménilmontant di Parigi. Grazie a tutti e buon ascolto.
Grazie Filippo. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.